Grazie Marica. Effettivamente il quadro in cui noi immaginammo la costruzione di questo incontro conclusivo, un po' il coronamento del nostro corso, di questo corso 2021-2022, è cambiato ulteriormente. Eravamo stati sconvolti a metà di un quadro precedente 2 anni fa dall'arrivo del Covid. Ora la guerra che in fondo è una delle tante che insanguinano il pianeta, ma che ha come dire, una duplice connotazione dal fatto di essere più vicina ai nostri confini. Poche ore di viaggio da Milano in aereo separano Milano da Kiev, credo un paio d'ore al massimo, e il fatto che per la prima volta vi sia la possibilità di un confronto che rompa il tabù nucleare. Ci furono guerre in Europa, ad esempio nella ex Jugoslavia, ma mai venne posto il problema di questo tipo. Adesso c'è una potenza nucleare che è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il che paralizza fra l'altro la possibile attività delle Nazioni Unite, che è coinvolta in una guerra di aggressione nei confronti di un suo vicino, con una situazione che viene rimessa in movimento a tutti i livelli, con nazioni di secolare tradizione neutrale che pensano di abbandonare tale tradizione, eccetera, eccetera. Allora, in tutto questo siamo sollecitati anche dal pensiero dell'arcivescovo. Giustamente Marica faceva riferimento nel suo intervento a Farsi Prossimo. Farsi Prossimo fu il culmine del primo famoso grande ciclo delle lettere pastorali e dei piani pastorali dell'arcivescovo Martini, che iniziò con questa spiazzante lettera sulla dimensione contemplativa della vita. Spiazzante in una città come Milano, in cui lo spazio per la contemplazione sembra essere anche agli occhi della mentalità dello stesso clero ambrosiano medio, poteva sembrare quasi tempo perso, tempo sottratto a tutta una serie di altre attività, poi in principio la parola, eccetera, eccetera. Si arriva fino a Farsi Prossimo ed è un percorso che lo stesso cardinale intende come un percorso ascensionale, nel senso che, e lo ha chiarito più volte anche successivamente, si trattava appunto di far capire che l'intervento di tipo caritativo nelle sue varie sfaccettature è, in una prospettiva cristiana, originato dalla disponibilità all'apertura nei confronti della contemplazione e dalla disponibilità a farsi interrogare nel profondo dalla parola di Dio. Non è un caso, ad esempio, che nella omelia conclusiva del convegno Farsi Prossimo, questo convegno che ha mobilitato tutta per un anno e che si è concluso in 3 giorni nel novembre del 1986 a Milano Fiori, che ha, come dire, convogliato tutte le energie della diocesi per un anno, il cardinale Martini suggerisca 3 immagini bibliche, come gli era tipico del resto. Quella di Mosè che scende dal monte, per dire in che modo i delegati avrebbero dovuto agire all'interno delle loro comunità, Mosè a cui si era trasfigurato il volto, dei pastori di Betlemme che vanno ad annunciare la novità di una comunità che esiste in funzione degli altri, in funzione degli altri perché vanno a messa la domenica, con quel legame fra Eucaristia e comunità che era fortemente sentito dal cardinale, che 2 anni dopo sarebbe stato utilizzato da Giuseppe Dossetti in una famosa relazione al convegno eucaristico di Bologna, che è un libretto in se stessa, perché è una relazione estremamente articolata, come era tipico di Dossetti. E la terza era quella dei discepoli inviati da Gerusalemme, cioè quei discepoli che per primi la comunità apostolica mandò ad annunciare la buona novella del regno da Gerusalemme, prima ai giudei e poi ai gentili. Ma più ancora importante per l'impatto che ebbe nella discussione pubblica fu l'intervento che il cardinale fece al 6 dicembre del 1986, quindi qualche settimana dopo, nell'occasione del famoso messaggio alla città di Sant'Ambrogio. Potremmo dire che forse quello è il primo messaggio della città del cardinale che ottiene un'eco mediatica forte. Gli altri, anche quelli che erano stati tenuti precedentemente, questa era una tradizione avviata in maniera sistematica dal cardinale Colombo, avevano avuto una risonanza forse solo all'interno della Chiesa, della dimensione ecclesiale. Questo discorso colpisce ad extra e colpisce ad extra perché pone due questioni fondamentali. La prima è quella dello Stato, della partecipazione politica e della qualità dell'impegno politico. E qui il cardinale usa parole inequivocabili e durissime. Si ha talora l'impressione che il sistema dei rapporti tra i partiti, così come esso oggi di fatto si va aggrovigliando, tenda a fissarsi in un pericoloso e un giorno forse irreversibile ciclo di degrado. Allorché mediante alleanze occulte, spartizioni sotterranee, nascono situazioni ibride in cui le alleanze e le opposizioni tradizionali tra partiti diversi, conclamate alla luce del sole, non rispondono a quanto avviene invece nelle camere oscure del palazzo, si attua un fenomeno che tra menzogne e coperture rischia di scoraggiare chi vorrebbe avventurarsi in tali labirinti. È di fatto il preannuncio di Tangentopoli, che però sarebbe scoppiata 6 anni dopo. Era una realtà che il cardinale conosceva, sia per quello che vedeva, si vedeva ad occhio nudo, sia per quello che presumibilmente gli si veniva a raccontare da più parti. E non è un caso che le reazioni siano state di tre tipi. La prima diceva, con grandissimo rispetto, certo, non si può generalizzare, però faremo quello che si potrà per migliorare la situazione, perché in fondo siamo tutti dei buoni fedeli, questi erano i democristiani. La seconda era, tutto vero, ma noi non c'entriamo, questi erano i comunisti. La terza era, questo è qualunquismo, si faccia gli affari suoi, e questi erano i socialisti. Però, insieme a questo, che di per se stesso poteva essere inteso come un discorso di tipo monco nel momento in cui si limitava semplicemente alla denuncia, il cardinale annuncia qualcos'altro, denuncia l'inizio delle scuole di formazione politica, che saranno la vera intuizione e che vedranno anche qui la mobilitazione di moltissime persone, alcune delle quali poi sceglieranno negli anni successivi di entrare all'interno dei consigli di zona, dei consigli comunali. Altri ancora finiranno per in qualche modo rendere più sistematica la loro vocazione di tipo politico. Certamente si potrebbe discutere all'infinito su quanto queste scuole abbiano inciso realmente. Io ricordo ancora, padre Carlo, un articolo molto severo qualche anno dopo su aggiornamenti sociali di Gino Mazzoli, in cui faceva un bilancio tutto sommato non entusiasmante di quella stagione, non tanto per le intenzioni in se stesse, quanto per il fatto che l'esito non era stato quello atteso, sia perché da un lato ci si era persi un po' troppo nei tecnicismi, sia perché comunque non vi era stata forse un approccio maturo rispetto a ciò che la politica oggettivamente è. In questo cosa c'entra il discorso sulla pace? C'entra perché comunque questo rientra in una dimensione politica. Quindi, da un lato, vi è forse la tensione fra un eccesso di idealismo e un eccesso di realismo. E lo stesso cardinale se ne rese conto quando si trovò di fronte ad una situazione concreta, che fu quella del primo grande shock, come dire, di tipo bellico all'indomani della caduta del muro di Berlino, che sembrava avviare una fase nuova nella storia dell'umanità. Di fatto è stato così perché, venendo meno l'equilibrio bipolare fra il sistema capitalista occidentale e il sistema socialista orientale, venivano ad introdursi elementi nuovi, attori nuovi scendevano in campo, attori nuovi entravano in scena. Lo dimostra ad esempio la vicenda della prima guerra del Golfo, l'invasione di Saddam Hussein del Kuwait, il fatto che per la prima volta, una delle poche rare volte, le Nazioni Unite deliberano un'azione di, come dire, contrasto a livello internazionale che non viene bloccata dal veto di nessuna delle potenze al tavolo del Consiglio di sicurezza, e tuttavia è una guerra. E in una veglia, in Duomo, in un clima drammatico, ricordo bene, c'ero, nel gennaio del 1991 il cardinale fa il suo discorso forse più alto dal punto di vista del tema della guerra e della pace, che è quello del grido di intercessione, dove spiega qual è il concetto dell'intercessione. Intercedere vuol dire fare un passo in mezzo. Qualcuno cioè che mette il suo corpo, se stesso nella sua pienezza, in mezzo ai due contendenti, non perché le ragioni degli uni valgono quelle degli altri, perché anche in quel caso lì c'era un aggressore, un aggredito, e Saddam Hussein aveva annesso all'Iraq uno stato indipendente riconosciuto dall'ONU, ma perché l'umanità degli uni equivale all'umanità degli altri, e colui che sta in mezzo, mettendosi in mezzo, rischia, non sono parole del cardinale, sono parole mie, comunque di prenderle sia dagli uni che dagli altri. È quell'incomprensione di fondo, la stessa che aveva subito Benedetto XV quando aveva parlato dell'inutile strage, prendendosi gli insulti sia dei francesi che degli italiani che dei tedeschi, punto tale che un predicatore domenicano in pieno Notre Dame gridò: Santo Padre, la pace di cui parlate voi non è la nostra pace. Il cardinale, parlando del grido di intercessione, lo mette l'intercessore nella stessa posizione di Cristo in croce. In fondo, Cristo che spalanca le braccia sulla croce, intercede fra terra e cielo, mette di mezzo il suo corpo. E quindi, in qualche modo, il cardinale richiama ad una dimensione della costruzione della pace che esce dalla logica bellicistica, senza dubbio, ma che ricorda anche che la logica della pace, se la si intende fino in fondo, non è semplicemente il pacifismo di chi non vuole avere problemi o di chi pensa che con una preghiera o con un seguito di belle parole si risistemano le questioni, ma di chi assume su se stesso il rischio dell'incomprensione in modo tale da permettere che anche gli avversari possano incontrarsi, perché è chiaro che la pace si fa solo fra nemici. Ecco, queste riflessioni sparse per dire che cosa? Per dire che oggettivamente a 10 anni dalla sua morte e a 20 dalla sua rinuncia al governo pastorale della diocesi di Milano, il cardinale Martini è ancora un punto di riferimento. Lo è su questa dimensione, diciamo così, più legata alla questione pandemica, lo è nelle questioni politiche, lo è nella questione, quella questione eminentemente politica che è quella della guerra e della pace. E allora il suo lascito, che è soprattutto il lascito di un uomo che si poneva delle domande e rifuggiva dalle risposte facili, è ancora tutto da approfondire. E in questo senso io credo noi dobbiamo ringraziare della presenza dei nostri interlocutori perché sì, l'uno dal suo punto di vista più di carattere teologico, l'altro dal punto di vista di carattere storico, potranno aiutarci ad inquadrare questa eredità e in qualche modo a fare qualche sforzo per attualizzarla, sempre sapendo che c'è un discorso ulteriore da fare. Fondo anche il discorso che il cardinale aveva fatto dopo l'11 settembre e che il Papa recentemente ha richiamato nella sua intervista, nel suo colloquio col direttore del Corriere della Sera, facendola successivamente pubblicare per intero sull'Osservatore Romano. Bene, a questo punto passiamo la parola ai nostri interlocutori, Padre Carlo Casalone e il professor Guido Formigoni.